per svolgere quello che avevo accennato a proposito dell'azione dello Spirito Santo, dobbiamo ritornare alla domanda di Giuda, insomma, non il Iscariota, nell'ultima cena. La domanda, l'avevo già leggermente spiegata, no? È: com'è avvenuto che devi manifestarti a noi e non al mondo? E vi dicevo che per una mentalità ebraica, quando il regno di Dio sarebbe apparso, quindi quando il Messia avrebbe portato, mostrato, fatto arrivare il regno di Dio, sarebbe successo questo: i buoni premiati, i cattivi castigati. Nel senso che la manifestazione del regno doveva essere visibile, doveva essere, come dire, un fatto inequivocabile, tutti dovevano riconoscerlo, questa era la mentalità. Però lui si rende conto che dalle parole di Gesù c'è qualcosa che non funziona in questa immagine che lui e tutti i suoi compagni hanno. Allora la risposta di Gesù richiama la condizione che permette di vedere il regno di Dio, perché non è scontato, non è evidente. E dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. La risposta di Gesù è: se tu ami, vedrai, se non ami, non puoi vedere. Allora, se il regno di Dio è il regno dell'amore del Padre per noi, che Gesù testimonia, no? Allora la manifestazione è dovuta all'amore e non all'evidenza. Se ne deduce questa legge con la quale noi non siamo mai, mai d'accordo, ma intanto funziona. È l'amore che saprà leggere la storia, non è la storia che manifesterà l'amore. E questo vale per ogni vita. Rifatevi all'osservazione: prima di Gesù, durante Gesù, dopo Gesù, il mondo è cambiato? Sempre uguale. Il mondo non si accorge di niente. Quello che cambia è la capacità di percepire il senso delle cose. È la capacità di percepire che c'è qualcosa in atto, che come il mondo è uscito da Dio, il mondo a Dio torna. Ma non si vede questo. Occorre imparare a percepirlo, a sentirlo, a gustarlo. Allora, notate questo. Quando Gesù parla della pace e del dono che lui fa della sua pace, lo abbina al fatto di aver promesso lo Spirito Santo. Cioè non parla della pace prima di aver detto che verrà lo Spirito Santo. Le due cose sono collegate e a noi sfuggono. Ma sfuggono perché non ci rendiamo conto del sottofondo che dà valore a queste affermazioni. Cercherò di, se sono capace, di mostrarlo, no? In questo senso. Quando Gesù dà la sua pace, non dice: guarda, io ti do la pace e tu sei d'accordo con me, io con te, viviamo tranquilli. Non dice questo. Dice che se lui, la pace che dà è a riprova di qualsiasi ingiustizia e violenza della storia. Come a dire, la pace che do io è proprio quella che vi farà attraversare la storia senza mai perderla. E siccome la storia ha come esito quello di ritornare a Dio, chi custodisce la pace favorisce il ritorno del mondo a Dio. Chi? Perché si sente umiliato, perché si sente bastonato, perché si sente afflitto, perché l'altro mi ha pestato, come dire, i piedi, eccetera. Cioè, quando noi registriamo un'afflizione, se perdiamo la pace, vuol dire che non abbiamo più nulla per dare valore al mondo secondo Dio. Cioè noi, come dire, diventiamo noi a nostra volta mondani e non vediamo più il regno di Dio. Il problema è proprio quello di uscire da questa visione mondana, uscire da questa, il Papa direbbe, la mondanità, cioè, che però ha un valore, diciamo, come più di fondo. Non pensate alla mondanità, che mi piace avere la bella macchina, non è questo. È che io, è come dire, accetto il bene se gli altri mi riconoscono il mio diritto. Se gli altri mi calpestano, io il bene non lo tengo. O meglio, per un po' lo faccio, ma poi mi stufo e non faccio più niente, no? Allora, il dono della pace è il dono messianico per eccellenza. Vuol dire che è la possibilità di leggere le tribolazioni della vita in funzione del ritorno a Dio, in funzione del fatto che il mondo torna a Dio, il mondo è riconciliato con Dio. Il mondo, in senso generale, no? Può percepire la presenza del regno di Dio. I discepoli di Gesù sono quelli che favoriscono questa presa di coscienza del ritorno del mondo a Dio, di questo mistero di riconciliazione in atto, per poter vedere, gustare il regno di Dio. Per esempio, piccola annotazione, se voi leggeste di un fiato il libro degli Atti degli Apostoli e state attenti a dove si parla di Spirito Santo, noterete due cose. Lo Spirito Santo è sempre abbinato alla letizia, alla gioia, e la gioia è sempre abbinato alle tribolazioni. Strano. Invece è caratteristico che sia così, e noi dovremmo cercare di cogliere perché è così. Se il nostro cuore potesse percepire questo perché, si aprirebbe alla potenza del dono della pace di Gesù, si aprirebbe all'azione dello Spirito Santo che, come dire, fa stare il nostro cuore nella sua pace, sempre, comunque, con tutti. Allora, l'espressione con la quale Gesù spiega l'azione dello Spirito Santo nei nostri cuori è particolarmente rivelativa. Allora, al capitolo 16 di Giovanni, al versetto 13, si dice così: quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Questa frase riassume tutto il movimento del Vangelo e tutto il senso della rivelazione di Dio. Ma noi ci scivoliamo sopra, no? Se avete un po' di pazienza, vi accompagno nella lettura di questa frase, e stavolta però, perdonate, devo far valere un po' di la conoscenza del testo, del greco, perché senza questa conoscenza questa frase non si coglie, no? Allora, la prima cosa, quando dicono vi guiderà a tutta la verità, voi cosa intendete? La verità è là, viene qui, mi porta là. Già, ho fatto così, voi dite no, ma la spiegazione vi guiderà alla verità. Chi è che ha insegnato nelle scuole? L'analisi logica. Non è molto all'uomo, vi guiderà alla verità. Poi voi andate a vedere in greco e non è molto all'uomo, è stato in luogo. In greco è vi guiderà nella verità. Oh, qui ho delle due luna. Oh, non abbiamo capito. Oppure c'è qualcosa di misterioso da cogliere. Cosa vuol dire che vi guiderà nella verità, cioè in tutta la verità? Per farvi l'esempio, cioè per farvi capire, no, che alcune volte, no, le espressioni sembrano così evidenti e invece sono paradossali, vi faccio questo esempio. Dio come è definito nelle scritture? Dio che era? Che è? No?
Che sarà?
Che sarà, no? Dio che è? Che era?
Che era?
Sì.
Che
è? E che viene. La definizione del discepolo non è quella di seguire Dio. Mi spiegate come si fa a seguire uno che viene? Questa definizione ha a che fare con la spiegazione vi guiderà nella verità. Allora, l'affermazione di Gesù intanto ha una valenza dinamica, esprime un movimento, non esprime una definizione di contenuto, esprime un movimento. Allora, verità, come sempre, si riferisce all'amore del Padre per noi, che in Gesù si è manifestato in tutto il suo splendore. Lo Spirito agisce, quando dicono verrà e vi guiderà, no? Lo Spirito agisce nel senso di aprire la nostra umanità abitata da Lui, noi dobbiamo averlo accolto, no? Abitata da Lui, a sperimentare questo amore del Padre in Gesù. Dato che non è morto all'uomo, ma è stato in luogo, e la stragrande maggioranza dei codici antichi ha proprio questo stato in luogo, quindi vuol dire che il testo di riferimento è proprio nella verità come è stato in luogo. Significa, e questo che noi dobbiamo cercare di cogliere, perché questo dinamismo attraversa tutta la vita quotidiana. Allora, significa che la guida dello Spirito non è tesa a farci raggiungere la verità, come se la verità è là, ma ad aprire ogni evento della vita alla manifestazione della verità. Vale a dire, ogni evento che noi viviamo è l'opportunità perché questa verità si manifesti. Allora, l'azione dello Spirito non tende a portarci da qualche parte, ma a farci attraversare ogni circostanza della vita in modo da cogliere la grandezza dell'amore di Dio, sempre. Allora, il solito esempio. E se uno mi pesta i piedi, dov'è che io colgo l'amore di Dio? Se io mi rapporto all'altro in, non so, tipo, come fosse una specie di confronto, o come partendo dal mio diritto, certo che non posso cogliere questo. Sono afflitto, sono, come dire, diciamo, offeso, no? Ma se il tuo cuore è stato toccato da quell'amore di Dio, allora quando, chiamiamolo, il fratello ti viene contro, tu anche per lui testimoni che lo stare radicato nell'amore di Dio fa salvezza per te e per lui. Proprio quando tu subisci l'offesa è il momento, e lì è l'azione dello Spirito Santo, è il momento di far valere che il cuore è nella pace di Gesù, che quella pace sa inglobare, diciamo, l'ingiustizia, l'offesa, non che è tirato fuori dall'offesa o dall'ingiustizia. In questo senso, no? Ogni evento può essere vissuto nell'esperienza dell'amore di Dio che ci trascina nella sua dinamica di comunione con Lui e tra di noi. Ma se voi vi rapportate al fratello, a un evento, dal punto di vista di voi che, non so, tipo, vuol raggiungere, non so, una virtù, vuol fare, non so, come dire, io ho fatto un buon proposito, cerco di mantenerlo, voglio essere buono anche con quella disgraziata lì, e partiti da voi, è impossibile cogliere questa profondità. Allora, noi rischiamo di fare molti propositi buoni rinnegando l'azione dello Spirito Santo dentro di noi. Mi spiegate come si fa a raggiungere la santità così? Impossibile. Allora, quando dicevano che come si fa a seguire uno che viene, vuol dire anche nella orazione della liturgia di oggi, quando si dice naturalmente noi intendiamo sempre che Gesù ci servirà nel paradiso, no? Invece il servizio divino all'uomo è costante. Vuol dire che ogni evento ha la sua provvidenza, nel senso di indurci a stare in questa dinamica di manifestazione dell'amore, non solo per te, ma per tutti. Quindi, quando uno ti viene contro, noi possiamo dire, quando uno fa un peccato, tocca a te accogliere il cuore dell'altro che lui sta calpestando, ma tocca a te custodirlo. Quando San Paolo fa l'elenco delle qualità, no? Della carità, a un certo punto dice, no, la carità non manca di rispetto. Noi traduciamo più o meno così, no? Credo. Ma in greco vorrebbe dire la carità non toglie mai bellezza a nessuno. Ora, quando uno mi offende, se lo fa senza accorgersi, allora sono scemo io se mi offendo. E il discorso è già chiuso. Ma se l'altro mi offende proprio perché, non so, è contro di me, mi vuole schiacciare, mi vuole, no? Allora, lui perde la sua bellezza in quell'agire lì. La carità suppone che tu custodisca la bellezza quando lui lo perde. Ma per fare questo, tu devi, essere così profondo nella tua umanità e a consentire a questa azione dello Spirito che mentre salva te, salva anche l'altro. E ricordate che o ci si salva insieme o non si salva nessuno. Ma noi questo lo diciamo sì, ma in pratica non lo viviamo mai. Siamo sempre troppo preoccupati di noi. Invece, in questo modo di intendere, fare spazio all'azione dello Spirito Santo vuol dire attendere alla dignità di tutti sempre e comunque, soprattutto quando gli uomini la perdono questa dignità. E tocca a te custodirla. Tocca a te custodire la bellezza del cuore dell'altro. Questo vuol dire vi guiderà nella verità. Qualsiasi cosa succede, questa dimensione è così profonda che non c'è nessun gesto, nessuna parola, non so, nessuna azione che possa toccare questa profondità del cuore. Ma se noi non siamo a quella profondità, siamo sempre in guerra. Oppure diciamo, cos'è la pace? Lo stato di guerra non belligerata. è troppo poco, no? Cioè, praticamente, questa dimensione è ciò che fa di noi degli esseri spirituali. È ciò che fa di noi, delle persone che seguono, che lasciano, che si fanno muovere dall'azione dello Spirito Santo. Quando San Francesco Francesco d'Assisi deve definire la perfezione, non la dice non dice più la frase precisa, allora mi viene solo in mente la seconda frase, la santa operazione. Oh, perché è una frase comune. Avere
lo spirito
del Signore. Ah, ecco. ma so di tutte le cose più semplici, avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione. E questo. Ed è solo questo che fa santità, cioè santità è splendore di amore. Non è una perfezione mia, o meglio, se io cerco di guadagnare una virtù è per permettere al mio cuore di vivere lo splendore dell'amore. Non ha alcun senso diventare perfetti per noi stessi, alcuno. Oltretutto siamo anche imbecilli quando facciamo quello, perché facciamo una fatica boia e non gustiamo niente. Più imbecilli di così. Invece in questo modo ogni sforzo, e gli sforzi bisogna farli, la fatica va fatta, ma è tesa a che il nostro cuore possa godere quello per cui è fatto, cioè l'amore. Ma l'amore secondo l'azione dello Spirito Santo. E la frase di Gesù poi dice, no, non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito, non vuol dire semplicemente che siccome lo Spirito che noi riceviamo è lo Spirito di Gesù, che lui effonde dalla croce su di noi, non vuol dire solo che lo Spirito non dirà parole sue, ma dirà e ripeterà le parole di Gesù. Non vuol dire solo questo. Allora, no, qui non c'è. Non ho ancora visto in giro l'immagine della Trinità di Rubliov. Comunque voi tutti avete presente, no? Mi ricordo quando sono andato più volte a vederla alla galleria Tretiakov a Mosca, non è molto grande, non è comunque metà di quella porta, cioè di quella, di quel vano. Ma ha una non so, no, io penso che abbia un fascino, un'attrazione particolare. Se poi tenete conto che quell'icona è stata dipinta in uno dei momenti più drammatici della storia della Russia, pochi anni dopo la distruzione totale di intere province, perché erano passati i mongoli e avevano distrutto tutto. Il primo gesto di speranza della comunità credente è l'icona della Trinità di Rubliov, no? Allora, i tre angeli sono attorno a una tavola e sono, basta vedere l'inclinazione del capo, no? E per dar l'idea sono in un dolce colloquio. Sulla tavola c'è una specie di, sarebbe la patena della liturgia bizantina, che non è come la nostra, no? È come un calice, no? Un po' più largo, ma come un calice. E non si vede, ma se prendete la lente di ingrandimento, in quel calice c'è un agnello. Allora, i tre sono attorno alla tavola che simbolicamente è il mistero dell'Eucaristia. Ma il mistero dell'Eucaristia non segue che il mistero dell'incarnazione del Figlio che si sacrifica per l'uomo. Ma immaginate, prima che Dio creasse il mondo, ha pensato a questo. È un modo nostro umano di dirlo, evidentemente, no? Ma non è che prima crea il mondo, crea l'uomo ne combina un po', per aggiustarlo deve fare così. Cioè, questo modo di immaginare per noi la storia, la vita, no? È piuttosto bambinesco. Dio non può seguire quello che fa l'uomo. È Dio sempre che ha l'iniziativa, è sempre lui. Allora, non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Immaginate, se noi conosciamo qualche pensiero di Dio, noi conosciamo soltanto quei pensieri che riguardano l'amore per l'uomo, la sua creazione, il mistero dell'incarnazione, la redenzione, cioè il mistero dell'amore di Dio per l'uomo. Lo Spirito dall'eternità ha udito questo colloquio tra il Padre e il Figlio. Quindi non è soltanto riferito a quello che dice Gesù, ma è riferito al fatto che quello che dice Gesù ha una profondità prima ancora della creazione del mondo. Cioè vuol dire, il mondo è stato creato a partire dalla profondità di questo amore. Chi lo vede? Nessuno più. Ma se si segue Gesù, se si segue la sua parola di verità, se si lascia che quella parola di verità tocchi il nostro cuore e porti quello spirito che ha animato quella parola di verità, allora anche per noi è come se il cuore si allarga non solo all'evento lì per lì, ma è come se pescasse al senso che viene dall'eternità, da sempre. E allora c'è una sproporzione tale tra l'offesa singola che viene lì per lì e il mistero dell'amore che viene da profondità incredibili. Noi invece facciamo l'opposto. L'offesa è dilagante e l'esperienza dell'amore è piccolina. È contrario. Ma noi non siamo come pronti, no? Non siamo abilitati. Allora, il seguire Gesù, l'accogliere la sua parola, accogliere il dono dello Spirito che ci fa, è per poter percepire, lasciare che il nostro cuore percepisca questa dimensione di splendore e di amore che attraversa tutta la storia. E come sempre è, ma perché noi siamo così, posso anche dire così, ma siamo così banali, no? Così superficiali che una singola offesa vale di più di tutta questa grandezza di mistero. Perché? Se non perché viviamo così in superficie che neanche ci accorgiamo di quello che dentro portiamo. Allora, l'ascoltare la parola di Dio, no? Significa rompere questa... È come se la banalità può dire, come una scorza. Se tu rompi questa scorza, allora incominci a sentire le cose grandi, no? Le cose vere. E il cuore automaticamente, non è una parola eccessiva, automaticamente si sente portato a vivere quell'amore. Poi non è automatico, diciamo, viverlo sempre, non è automatico viverlo comunque, non è automatico viverlo a secondo, perché noi possiamo avere parecchie intensità, no? A seconda dell'intensità, ma il movimento è automatico. Se volete, un po' come una mamma che se genera un figlio, se non è malata, qualsiasi cosa combina a sto figlio, la mamma è pronta, cioè non viene meno il bene per la mamma. Il bambino è Dio, appena boom. Ecco. Noi quando poi diventiamo adulti non c'è più questo. E anche per le mamme, quando i figli diventano un po' più grandi, non c'è più questa cosa. Ma per farvi un esempio, no? È collegato al fatto che l'amore è così, diciamo, ancorato nelle profondità del nostro cuore, che una volta toccate queste corde, è automatico che venga espresso. Ma se voi non fate mai questa esperienza in qualche occasione, non ci credete. E non credendoci fate delle fatiche, no? E voi sapete che più si fa fatica, meno si gode, più si diventa aspri. E non fittere missio, è sempre così. Non si riesce a cambiare. Per poter cambiare non c'è buona volontà che tenga. C'è soltanto la possibilità di... Ma tu credi? No, credete al figlio, no? Credete al Messia, credete a colui che Dio ha inviato. Se credete a questo, voi vuol dire che credete alla manifestazione di questo amore. Allora, quando Gesù dice, no, lo Spirito di verità vi guiderà, noi non possiamo che tradurre così, vi guiderà alla verità, vuol dire questo. E quindi in un certo senso, no? Non c'è bisogno di fare una cosa o fare l'altra, non c'è bisogno di andare di qui o andare di là. Dovunque ci si trovi, qualsiasi cosa si faccia, qualsiasi cosa gli altri facciano a noi, alla fine è tutto secondario, perché tutto è un'opportunità per far emergere questa verità che portiamo, che è la verità dello splendore dell'amore di Dio. Il segnale che noi siamo guidati dallo Spirito è questo. Non ci sono altri segnali. Quando si trovano altri segnali, per un po' vi va bene, per un altro po' vi portano, da noi dicono, al settimo piano, alla cura, come si chiama? Neurologico, bravo. È come quando uno dice, oh, desiderate vedere il Signore, ma spero che non lo vediate tante volte, perché se lo vedete tante volte vi portano. Invece il vedere il Signore corrisponde a questo anelito di Gesù che nella sua umanità vive questa intimità con il Padre nel suo amore per noi e non si stacca mai da noi qualsiasi cosa gli facciamo. Questa è l'azione dello Spirito. In questo senso, no? Quando si vive questo, si ha la percezione che se opera nel nostro cuore la salvezza riguarda tutti. Non è per me, perché io non posso arrivare alla salvezza se non stando solidale con tutti. E questo a partire dalla propria quotidianità, dalla propria banalità. È il famoso, la famosa espressione, no? Che sì, è chiaro che noi ripetiamo, ma è come se non ne cogliamo né l'intensità né la potenza, quando diciamo, no? In questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Cioè, al fine noi siamo ancora bloccati sul fatto che per andare a Dio dobbiamo essere in qualche modo un po' innocenti. Ma tutti sappiamo che innocenti non siamo più e quindi siamo come bloccati. Né andiamo a Dio e né ci stacchiamo. E perché il nostro cuore non si è mai aperto a questa rivelazione. È Dio che ha amato noi, non noi che andiamo a Dio. E anche la, per esempio, quando diciamo il nostro peccato offende Dio, no? Allora, adesso state fermi sulla sedia, non spostate. Allora, se l'invito per i discepoli è quello di perdonare, no? Vuol dire perché ci devi offendere e volete che Dio si offenda? Ma che senso ha dire che Dio si offende? Il valore, poi ha il suo significato dire questo, però attenzione a non ripetere delle cose stantie che non significano niente. Se veniamo invitati a non sentire noi le offese per vivere l'amore, volete che Dio non lo viva? Sarebbe come dire quando noi preghiamo, no? Mi viene da ridere perché noi più o meno preghiamo così. A Dio, Signore, il tuo mestiere non lo fai bene, te lo dico io come devi fare, così, così e così. Più o meno questa è la nostra preghiera, sfrondata di molte. E va. Allora, il problema dell'offesa non è legato a che Dio si offende, ma è legato al fatto che se tu percepisci in una relazione che tu manchi, non puoi non sentire che il cuore dell'altro è addolorato. L'offesa non è tanto come è una specie di vilipendio che Dio sente, queste sono le spiegazioni che abbiamo dato noi in senso moralistico, ma è che se una relazione vale e l'altro si comporta male, non puoi non essere addolorato, non puoi non essere intristito. Allora è questa percezione che muove il nostro cuore a dire, ma cosa sta facendo? Ma non che Dio si offende. Allora, il percepire questo vale poi anche nei rapporti, no? Se un fratello o una sorella si comporta male, io non posso non essere triste, ma questa tristezza non deve giocare come uno sgabello contro un altro, perché se gioco come uno sgabello sono io che rendo triste di me. Cioè la tristezza è legata al fatto che, ma come è bello che noi possiamo tutti insieme vivere l'amore di Dio, ma questo non è dato. Allora, quando uno manca, e io mi rattristo, ma è perché allargo il cuore, è perché imparo a intercedere, è perché non tengo conto di me per poter, come dire, solidarizzare con l'altro fin tanto che tutti e due possiamo godere dello stesso amore. Ma noi non siamo mai mossi così. Noi faremo sempre, per sbagliato, ci cambia la testa. Oh, non si può andare al mercato a comprare un'altra testa. Non c'è ancora questa possibilità. Non so se domani ci sarà, ma oggi non c'è. Allora l'invito è, non è quello di cambiare la testa, ma è quello di accogliere, perché in questo accogliere si manifesta la profondità, la bellezza dell'amore, che è quello che salva, che è quello che dà il senso che allora la vita è degna di essere vissuta. Non importa se le situazioni sono difficili, basta che un cuore percepisca questo. E questo sarebbe la, come dire, l'invito che Gesù fa ai suoi discepoli. O questo fa ancora parte dei tre motivi della preghiera. Sono ancora dentro lì, Invece, questo lo faremo domani. Quando poi Gesù annuncia la presenza del regno, pensate per esempio alle beatitudini, no? Allora, le beatitudini cosa rappresentano rispetto a questo invio dello Spirito Santo? Allora lì impariamo a capire che questa manifestazione, no, dell'amore di Dio in ogni circostanza non è che avviene di colpo, avviene secondo un certo cammino, e il cammino è definito proprio dalla successione delle beatitudini. Allora, diciamo, perlomeno è interessante, ma è solo un eufemismo che è interessante imparare a cogliere quali sono i passaggi, perché quei passaggi è come se, diciamo, il nostro cuore ha una profondità così, no? Noi siamo qua, tutta questa parte di energia non conosciamo neanche. Se, diciamo, seguiamo le indicazioni evangeliche delle beatitudini, allora vuol dire che una porta apre l'altra, apre l'altra, apre l'altra, fino ad arrivare al fondo, in modo che tutto il cuore respiri di quella verità. Noi siamo qua, agoniamo di respirare quella verità, ma essendo qua non abbiamo né intensità, né profondità, né forza. Se non vai fino in fondo, non puoi. Allora, le beatitudini rappresentano questo, è una, diciamo, cammino, ma io preferisco chiamare una serie di porte, e una porta dà accesso a un'altra porta, no? Che poi sono dunque, le beatitudini sono 8, ma le porte sono 6, perché la prima e l'ultima non sono porte, sono, diciamo, quello che le due che raccolgono in sintesi. Le porte invece sono le altre, e io non è che io farò, voglio solo farvi la prima che è sufficiente, che di per sé a volte no, basta iniziare seriamente il cammino e poi è come se c'è una forza che vi spinge. Se entrate davvero per la prima porta, trovate anche la seconda. Se entrate per la seconda, trovate anche la terza. Importante entrare seriamente per una porta e non invece star sempre a turno e siamo sempre lì e per mille anni non cambia niente. Vai, basta.